Ci vogliamo rivolgere alla parola del Signore adesso e leggeremo dal libro degli Atti degli Apostoli, capitolo 16, è un testo molto conosciuto. Io non so quante volte ho predicato da questo testo, ma il Signore ha messo in cuore di parlare ancora una volta di questo argomento. Atti capitolo 16 dal verso 25. Dio sia lodato. Atti 16 dal verso 25. Verso la mezzanotte, Paolo e Sila, pregando, cantavano inni a Dio e i carcerati li ascoltavano. A un tratto vi fu un gran terremoto. La prigione fu scossa dalle fondamenta e in quell'istante tutte le porte si aprirono e le catene di tutti si spezzarono. Il carceriere si svegliò e, vedute tutte le porte del carcere spalancate, sguainò la spada per uccidersi, pensando che i prigionieri fossero fuggiti. Ma Paolo gli gridò ad alta voce: «Non farti del male, perché siamo tutti qui». Il carceriere, chiesto un lume, balzò dentro e tutto tremante si gettò ai piedi di Paolo e di Sila. Poi li condusse fuori e disse: «Signori, che debbo fare per essere salvato?» Ed essi risposero: «Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia». Poi annunciarono la parola del Signore a lui e a tutti quelli che erano in casa sua. Ed egli li prese con sé in quella stessa ora della notte, lavò le loro piaghe e subito fu battezzato, lui con tutti i suoi. Poi li fece salire in casa sua, apparecchiò loro la tavola e si rallegrava con tutta la sua famiglia perché aveva creduto in Dio. Amen. Fin qui la parola del Signore. Conosciamo questo episodio, ma per chi non lo conoscesse facciamo un breve riassunto. Paolo e Sila, mandati dal Signore nella guida dello Spirito Santo, arrivano nella città di Filippi e lì cominciano ad annunciare il Vangelo. Pregano per una ragazza che era posseduta, il Signore libera questa ragazza, ma ahimè, questa ragazza che era indovina, dopo la liberazione dallo spirito che la possedeva, non indovinava più niente. E i suoi padroni, perché era serva di certi padroni che la sfruttavano con questo suo questa sua capacità di indovinare le cose, videro che il loro guadagno era finito e sobillarono tutta la popolazione contro Paolo e Sila. Quindi Paolo e Sila compiono una liberazione e di conseguenza a questa liberazione vengono presi, gli strappano le vesti, vengono battuti con le verghe e dopo molte bastonate li cacciano in prigione, comandando, dice il verso 23, al carceriere di sorvegliarli attentamente. Quindi Paolo e Sila, da annunciatori del Vangelo, annunciatori della potenza del Signore, liberano una ragazza posseduta, tutto questo produce una reazione da parte del popolo. Questi uomini turbano la nostra città, e li prendono, e senza neanche chiedergli nulla, diciamo, no? Perché sappiamo che Paolo era cittadino romano, lui aveva dei diritti, non poteva essere preso e sbattuto in prigione così. C'era la legge romana, ma non gli chiedono neanche il passaporto o la carta d'identità a Paolo. Lo prendono, gli danno un sacco di legnate a lui e a Sila e li buttano nella parte più interna del carcere con i ceppi ai piedi. E la storia che abbiamo letta inizia con il canto. Verso la mezzanotte, Paolo e Sila, pregando, cantavano inni a Dio. E i carcerati li ascoltavano. Paolo e Sila battuti, sanguinanti, nessuno ovviamente li ha mandati in infermeria, erano completamente lividi, ma a mezzanotte cantavano e lodavano il Signore. Ma i carcerati li ascoltavano, perché magari qualche carcerato avrà detto: li hanno colpiti sulla testa a questi, adesso questi qui cantano. Cioè, dovrebbero lamentarsi, dovrebbero imprecare, dovrebbero prendersela con tutto il mondo. Questi cantano, questi lodano Dio, eh? E magari cantavano: un miracolo ha fatto in me. E allora questi, veramente, questi li hanno battuti troppo forte. Ma sapete che quando noi lodiamo il Signore succede sempre qualche cosa, vero? E mentre loro stavano lodando Dio, a un tratto vi fu un grande terremoto, la prigione fu scossa dalle fondamenta, e in quell'istante tutte le porte si aprirono. Le catene di tutti si spezzarono. Un terremoto mirato, diremmo, perché non ha fatto crollare il carcere, ma ha semplicemente liberato i prigionieri. E voglio dirti una cosa stasera: qualsiasi tipo di legame tu abbia, qualsiasi catena stringa la tua vita, Dio può mandare un terremoto mirato e liberarti completamente. Il nostro Dio è un Dio che libera. E lì si trovano tutti quanti con le porte aperte. Il carceriere a questo punto si sveglia. Non sappiamo dove si trovasse il carceriere, probabilmente aveva la sua postazione. Quando andiamo nel carcere sappiamo che ci sono tutte le varie postazioni, no? C'è la stanza delle guardie, poi c'è l'infermeria, poi c'è la sala dove andiamo a fare i colloqui con i detenuti, no? E anche lì probabilmente c'era la stanzetta dove stavano le guardie, si davano il cambio, il turno, e il carceriere probabilmente si trovava o lì o a casa sua, perché casa sua era sopra, cioè lui abitava sopra il carcere, no? Pensate un po' che vita faceva questo, abitava su con tutta la sua famiglia, andava giù, prendeva servizio, stava giù, poi magari andava a mangiare, poi ritornava giù, la sua vita era tutta casa e carcere. Il carceriere si svegliò e, vedute tutte le porte del carcere spalancate, disse: per me è finita. Ora, all'epoca non è che si era molto teneri. Quando gli veniva detto: guarda che tu li devi sorvegliare attentamente questi, cioè tu rispondi con la tua vita se questi scappano. Il carceriere disse: piuttosto che farmi torturare e poi mi danno la morte, mi do la morte da solo. Sguainò la spada per uccidersi, pensando che i prigionieri fossero fuggiti. Ma in quel momento si sente un grido. Paolo gridò ad alta voce: non farti del male, siamo tutti qui. E io credo che il carceriere, se non è morto perché si voleva suicidare, in quel momento ha rischiato di morire di infarto, no? Perché, cioè, le porte sono aperte, le catene sono sciolte e questi stanno tutti lì. Non si è mosso nessuno. E questa cosa lo ha spaventato ulteriormente. Il carceriere, chiesto un lume, balzò dentro e, tutto tremante, quest'uomo che disponeva della vita dei suoi prigionieri, quest'uomo che non c'era riguardo per nessuno, sicuramente era una persona anche abbastanza rozza, tutto tremante, si getta ai piedi di Paolo e Sila. Guardate come cambiano le cose. A mezzanotte meno un minuto Paolo e Sila stavano mani e piedi nei ceppi e cantavano, lodando Dio. A mezzanotte e 10, dopo il terremoto, dopo che si sono aperte le porte, il carceriere del famigerato penitenziario di Filippi era ai piedi di Paolo e Sila. Tremante, li porta fuori, perché Paolo e Sila erano stati cacciati nel pertugio più brutto, scomodo, forse fetido di quella prigione, era la parte più interna del carcere, li tira fuori da lì, li porta fuori e fa questa domanda, benedetta domanda. Signori, che devo fare per essere salvato? Quante volte ci siamo soffermati su questo brano e riflettendo, ma questo era un pagano, ma questo non sapeva niente della fede cristiana. Era la prima volta che arrivavano dei missionari nella Grecia, a Filippi. Nessuno sapeva niente di Gesù, nessuno sapeva niente di Dio, nessuno sapeva niente della salvezza. E quest'uomo dice, signori, che devo fare per essere salvato? Oh, fratelli, sapete una cosa? Anche l'uomo più pagano, anche l'uomo più rozzo, anche la persona più bestiale sa che è perduto e che ha bisogno di un salvatore. Forse avrà sentito cantare anche lui, no? Ma guarda, questi qua cantano, li abbiamo messi nei ceppi. Un miracolo ha fatto in me, il mio salvatore. Allora c'è un salvatore, no? Chissà che cantico cantavano. Poi, quando andiamo in cielo, un giorno glielo chiediamo, Paolo, ma che cantavi con Sila lì nella prigione di Filippi? Che devo fare per essere salvato? Ed essi risposero, credi nel Signore Gesù e sarai salvato, tu e la tua famiglia. Gloria a Dio. Quindi c'è, prima di tutto, una preghiera. Signori, che devo fare per essere salvato? Ora, la preghiera in questo caso, quest'uomo, non potendola rivolgerla a Gesù che non conosceva, si rivolge a quei due missionari che aveva davanti, ma che devo fare per essere salvato? E allora, questa preghiera rivolgila al Signore, credi nel Signore Gesù. Ci vuole una preghiera, ci vuole una conversione, credi nel Signore Gesù e sarai salvato, tu e la tua famiglia, devi cambiare vita. Gesù ti salva e la tua vita cambierà, non sarà più quella di prima. Sarai sempre un funzionario del governo romano, probabilmente continuerai ad abitare in questa casa con la tua famiglia, probabilmente tratterai meglio i detenuti, ma la tua vita cambierà. Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia. Poi annunciarono la parola del Signore a lui e a tutti quelli che erano in casa sua. Precisiamo, Paolo e Sila sono ancora feriti, pieni di lividi, sanguinanti, va bene? Con i vestiti stracciati, glieli avevano fatti di tutti i colori, strappate loro le vesti, cioè avevano addosso degli stracci in quel momento. Annunciano la parola di Dio. Lo dico a tutti i fratelli e le sorelle, non aspettare di stare bene per parlare agli altri di Gesù. Magari sei tutto stracciato e ti hanno dato un sacco di botte. Parla agli altri di Gesù. Perché io non mi sento, perché io prima devo prepararmi. Guarda, la preparazione migliore che hanno avuto Paolo e Sila è stato un sacco di legnate. Se le vuoi pure tu, la preparazione, se la vuoi anche tu, può darsi pure che insomma ti possa giovare essere maltrattato, prendere un po' di botte, no? Annunciarono la parola del Signore, perché fratelli e sorelle, non c'è salvezza se non c'è predicazione della parola del Signore. Senza Vangelo non c'è conversione. Io voglio tanto bene a Gesù, io ho fatto una bella esperienza spirituale, ma l'hai mai letta la Bibbia? No. Ma il Vangelo lo conosci? Non mi serve, no. senza la parola, tu non sai, non puoi capire, non puoi comprendere la salvezza. Annunciarono la parola. A lui, a tutti quelli che erano in casa sua. Io mi immagino che in quel momento, quell'uomo tremante, i suoi familiari che erano scesi pure loro giù per vedere com'era la situazione, si sono messi in cerchio e stavano lì con la bocca aperta ad ascoltare Paolo che raccontava loro la storia di Gesù, come Gesù era venuto per salvare l'uomo, come aveva annunciato il Vangelo della grazia, come aveva predicato il regno dei cieli, come era stato arrestato, ingiustamente condannato, crocifisso, risorto il terzo giorno, alleluia! E gli aveva comandato di predicare questa grazia. Lui è colui che libera dal peccato, lui è colui che salva l'anima perduta, lui è colui che consola il cuore infranto, lui è colui che guarisce il cuore ferito, alleluia. Annunciano la parola di Dio e succede il miracolo in quest'uomo. Egli li prese con sé in quella stessa ora della notte, mezzanotte e mezza, mezzanotte e tre quarti, l'una. Quanto tempo è passato dal terremoto? È ancora notte. Lavò le loro piaghe. Quest'uomo si accorge finalmente che i suoi interlocutori, smette di tremare e si accorge che i suoi interlocutori sono feriti. Magari gli aveva data pure lui qualche bastonata, no? Insieme a tutti gli altri che erano lì. Gli lava le piaghe e subito fu battezzato. Ora, negli antichi edifici, specialmente molto grandi, come poteva essere un carcere, sicuramente c'era un luogo dove la gente si lavava, probabilmente una piscinetta. C'era abbastanza acqua per battezzarsi. Abbiamo detto prima, presentando Emanuele, non battezziamo i bambini che sono innocenti, anzi dovremmo diventare come loro, ma si battezzano i credenti, quelli che hanno creduto nel Signore Gesù. Hanno ascoltato la parola di Dio e prendono personalmente una decisione di fede. Io credo in Gesù. E lui con tutti i suoi familiari, gloria a Dio, viene battezzato quella stessa notte. Sono le 2 del mattino, terremoto, porte aperte, Paolo e Sila sanguinanti annunciano il Vangelo a questa famiglia. È stata una notte lunga, drammatica, ma quella stessa notte questi neoconvertiti vengono battezzati in acqua nel nome del Signore. E poi vediamo il frutto. Oh, Paolo e Sila magari si guardavano, ma questo avrà capito bene quello che gli stiamo dicendo. Il frutto, c'è un frutto. Primo, gli lava le piaghe, il che è un gesto di interesse, no? Poi li fa salire a casa sua. Ospitalità. Apparecchia loro la tavola e si rallegra. Quando Gesù ti salva, tu ti rallegri, alleluia. Il frutto dello Spirito è amore e allegrezza, dice la Scrittura. Si rallegrava con tutta la sua famiglia. Ma perché si rallegrava? Perché aveva creduto in Dio, alleluia. La fede non porta la gente ad essere triste. La religione forse potrebbe portare la gente alla tristezza. Ma noi, ringraziando il Signore, non abbiamo una religione. Abbiamo una relazione. Noi abbiamo incontrato Gesù e Gesù ci ha cambiato la vita. Alleluia. Aveva creduto in Dio e si rallegrava. La fede, se non ti porta la gioia, o non è fede, o non l'hai afferrata bene, o ancora devi credere. Perché quando credi, il Signore toglie la tristezza dal tuo cuore e ti mette tanta gioia, tanta pace, tanta serenità. Alleluia. Voglio lasciarvi con tre riflessioni. Credere in Gesù, che è la cosa più importante. Credere in Gesù non è difficile, ma non è banale. Non è difficile perché anche un bambino può credere in Gesù. Amen, fratelli. Anche un bambino può credere in Gesù. Può sperimentare la fede in Gesù. Non è difficile, ma non è banale, perché ha delle implicazioni e delle conseguenze importanti ed eterne. Chi crede in Gesù ha la vita eterna, ma chi crede in Gesù deve seguire Gesù. Noi non crediamo in una fede che non implica nulla. Io credo in Gesù, sì, ci credo. No, se tu credi, farei qualcosa. E Gesù a tutti quelli che credevano in Lui ha detto, adesso seguimi. Credere in Gesù è seguire Gesù, è fare la sua volontà. Non più la mia volontà, ma la tua, Signore. L'Apostolo Paolo dipinse con un'affermazione straordinaria che cosa vuol dire credere in Gesù. Sono stato crocifisso con Cristo. La vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede nel Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me. La seconda riflessione che vi lascio è che credere in Gesù a te non costa nulla, ma è di grande valore. Ma quando avrai creduto in Gesù, per seguirlo, ci sarà un prezzo da pagare. Dovrai rinunciare a qualcosa. Gesù non ha mai lusingato nessuno, non ha mai adulato nessuno. Se vuoi seguirmi, rinuncia a te stesso, prendi la croce e seguimi. E che cosa devo rinunciare, Signore? Io voglio credere in te. Dimmi a che cosa devo rinunciare. Devi rinunciare al peccato. Devi rinunciare al vizio. Devi rinunciare a tutto ciò che dispiace al Signore. Devi rinunciare alle tue reazioni negative. Devi rinunciare al tuo linguaggio scurrile. Devi rinunciare ai tuoi pensieri malvagi. E come si fa? Non ti preoccupare. Tu credi in Gesù? Dagli la mano e poi il Signore fa il resto. Amen. A te non costa nulla, ma Gesù è costato. Amen. Egli ha pagato il prezzo sulla croce. E infine una terza cosa, credere in Gesù, che abbiamo detto non è difficile, ma non è banale. Non ti costa nulla, ma comporta un prezzo da pagare. Terza cosa. Non convincerai tutto il mondo con la tua fede, ma conquisterai per te e forse pochi altri con la tua fede la salvezza, la vita eterna. Quando mi sono convertito al Signore, sono passati ormai 46 anni, ero giovane e nel mio entusiasmo dell'incontro col Signore ero convinto che si sarebbero convertiti tutti. E allora andai dai miei compagni di classe e parlai di Gesù a tutti quanti. E ho detto, poi cerchiamo, prendo un autobus, andiamo tutti insieme in chiesa. Qualcuno l'ho portato in chiesa, ma la maggioranza di loro non erano molto predisposti ad ascoltare il Vangelo. Poi l'ho capito, Noi non convinceremo il mondo, ma qualcuno sarà conquistato a Cristo. Gesù aveva delle folle immense che lo seguivano, vi ricordate? Quando moltiplicò i pani e i pesci, quanti erano? 5.000, senza contare le donne e i bambini, folle e folle che andavano dietro a Gesù. Quando Gesù fu tradito da Giuda, l'hanno abbandonato tutti. Sotto la croce c'era Maria, Giovanni, il discepolo più giovane, e gli altri erano scappati tutti. Pietro l'ha rinnegato. Potremmo dire, Gesù, ma oh, 3 anni di ministero, guarigioni, miracoli, liberazioni, moltiplicazioni di pani, hai camminato sulle acque, hai fatto cose gloriose e alla fine chi è rimasto? Tu ne hai scelti 12, ne sono rimasti 10, perché pure Pietro, solo quando è risuscitato, Gesù l'è andato a riacchiappare, perché Pietro veramente era uno straccio, no? Forse qualche grande predicatore ha portato folle, forse l'Apostolo Paolo ha portato folle a Cristo. Qualche grande predicatore della storia è riuscito a portare folle. Ma tu ed io non porteremo folle, probabilmente porteremo una persona, un'anima a Cristo. Che gioia però, che gioia. Non convincerai tutto il mondo con la tua fede, ma conquisterai per te e per pochi altri la salvezza. Ieri siamo stati con alcuni che ringrazio, giovani e meno giovani che sono venuti lì a zona Celano, abbiamo celebrato dei battesimi. E il pastore dell'Aquila e di Teramo, il fratello Vella, vi saluta, vi porto i saluti delle comunità, e si è battezzata una ragazza che ha conosciuto il Signore al campeggio l'anno scorso, nel nostro turno. Una ragazza cresciuta in chiesa, che ha fatto una bella testimonianza, ha raccontato di come, nonostante fosse figlia di credenti, cresciuta in un ambiente cristiano, avesse avuto tante esperienze negative. E poi al campeggio il Signore gli ha parlato, e lei ha raccontato di una sera in particolare che il Signore gli ha parlato. Che bello, che siamo strumenti. Io posso dire, io, gli altri fratelli, le sorelle che erano lì in quel campeggio, il Signore ci ha usati per trasmettere quello che Dio ci ha dato a lei. E lei ha accettato il Signore, poi il Signore l'ha battezzata di Spirito Santo, gloria a Dio, e ha fatto il patto col Signore. E questa è la nostra gioia. Parla di Gesù a qualcuno. Parla di Gesù al tuo vicino di casa. Ma quello mi dà sempre fastidio. Quello ti dà fastidio perché sta male. Vagli a parlare di Gesù. Parla al tuo collega di lavoro. Ma sono tutti scorbutici. Sono scorbutici perché non hanno la grazia di Dio. Se tu non gli parli di Gesù, quello rimarrà scorbutico a vita. Come eri tu. No? Perché prima di convertirti com'eri tu? Prima di conoscere Gesù com'era il tuo carattere? Eri un angioletto? Il Signore ti ha cambiato, vero? Vai dal tuo compagno di classe, parlagli di Gesù. Io non ho portato tutta la classe in chiesa, ma 2 o 3 sono venuti, hanno sentito la parola di Dio. Perché noi abbiamo un messaggio, e concludo, credi nel Signore Gesù e sarai salvato, tu e la tua famiglia. Chiniamo il capo, preghiamo, fratelli. Gloria a Gesù, grazie Signore. Vogliamo pregare tutti quanti, è un momento importante, la preghiera, dopo l'annuncio della parola, è un momento di grande solennità, perché è un momento in cui noi raccogliamo i nostri pensieri, rivolgiamo la nostra preghiera a Dio e possiamo parlarne col Signore. Ma sì, in questo momento Gesù ti ascolta, è interessato alla tua vita, E forse anche tu c'hai quella domanda di quell'uomo: che devo fare per essere salvato? Ma cosa devo fare per avere questa grazia? Credi nel Signore Gesù. Non è difficile. Devi aprire il tuo cuore. Devi invitare Gesù nella tua vita. Devi confessargli i tuoi peccati. E il Signore farà il miracolo. Il Signore compirà per te la stessa opera che quella notte di quel terremoto, in quella prigione, salvò l'anima di un carceriere e di tutti i suoi familiari. È lo stesso Gesù che Paolo annunciava, lo annunciamo ancora noi. È lo stesso Gesù che ha salvato quella famiglia, salverà te e la tua famiglia. Sì, anche quei figli che sono ribelli, anche quei figli che sono lontani, il Signore è potente a recuperarli. Per fede, se tu credi, Dio farà un miracolo grande. E allora questa sera ti voglio chiedere: vuoi credere in Gesù? Vuoi che Gesù entri nel tuo cuore? Vuoi che la tua vita sia trasformata dalla grazia di Dio? Voglio pregare per te. Puoi alzare la tua mano, pregherò per te. Signore, salvami. Ci alziamo in piedi, vogliamo pregare per questi cari.